Mille Voci.
Rieccoci puntuali anche questa mattina con un'altra edizione di Mille Voci. A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Tema caldo, caldissimo questa mattina, quelle discusse aperture graduali proposte dal Consiglio federale, la conferenza stampa di ieri che continua a far dibattere. Era impossibile accontentare tutti, del resto che fosse una missione proibitiva lo si sapeva già prima della conferenza stampa di ieri del Consiglio federale, nella quale, lo ricordiamo, è stata presentata la strategia d'uscita a tappe dal semi-confinamento. Le proposte del nostro governo hanno così suscitato immediatamente accese discussioni, grandi polemiche e reazioni di ogni tipo. Le novità annunciate non sono, insomma, passate inosservate. L'infuocato dibattito tra favorevoli, contrari e scettici alle misure di apertura graduale delle diverse attività private e pubbliche. Ebbene, questo dibattito sta spaccando anche l'opinione pubblica, che sembra sempre più disorientata di fronte alle proposte delle autorità politiche. Lo leggiamo sui social, lo sentiamo e lo si percepisce. Il clima è davvero infuocato. Allora io vi chiedo subito, perché oggi sarete soprattutto voi i protagonisti della trasmissione, se voi siete d'accordo con il Consiglio federale e se saremmo pronti, se si riaprisse tutto molto più velocemente, perché poi la domanda è questa anche: saremmo davvero pronti se si riaprisse tutto molto più velocemente già nel corso del mese di marzo e non si aspettasse il mese di aprile?
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora vi aspetto, mi raccomando, scatenatevi con le vostre opinioni, con le vostre idee, soprattutto con le vostre considerazioni su quanto avete sentito, su quanto avete letto e su quanto avete visto. Gianpaolo Driussi, buongiorno, benvenuto, corrispondente della RSI a Berna.
Buongiorno.
Gianpaolo, allora andiamo subito alla conferenza stampa di ieri, due ministri con Bersè che l'hanno, se vogliamo, un po' protetto. È corretta questa lettura?
È corretta, bisogna dire. Allora, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha risposto ad una domanda di un giornalista che aveva ricordato un po' gli attacchi ricevuti da Bersè, attacchi in generale, ma soprattutto portati dall'UDC, che aveva esplicitamente chiesto anche nelle settimane scorse di togliergli il dossier pandemia. Poi c'è stata anche una polemica relativa ad un documento di esperti che sarebbe stato nascosto da Bersè tra la prima e la seconda ondata e che quindi non avrebbe tenuto al corrente i suoi colleghi dei rischi di cui era stato avvisato. Insomma, una gestione, allora questi fatti non sono verificabili al 100%, ma una gestione quantomeno controversa da più parti, e questo ha portato a diversi attacchi e, come dicevo, appunto da parte in particolare dell'UDC, ed è quindi stato interpellato il presidente della Confederazione, che è un UDC, quindi Guy Parmelin, e lui ha risposto quello che qualsiasi consigliere federale avrebbe risposto, dicendo: il governo agisce in modo collegiale, le decisioni vengono prese dopo una approfondita discussione. Lo ha spalleggiato Ueli Maurer, che ha ricalcato un po' questa risposta, e è una difesa del consigliere federale, d'accordo, non è che ci si potesse aspettare molto altro in questo senso, però sì, è una difesa.
Certo, te ne hai parlato ampiamente stamattina a Modem, soprattutto anche partendo dalla frase che Bersè non è un dittatore, non decide lui, insomma, da solo quelle che sono e quelle che saranno le misure, le ulteriori restrizioni e le future aperture. Insomma, c'è, diciamo così, una sorta di collegio che assieme decide.
Sì, non bisogna dimenticare proprio questo aspetto. A volte le decisioni del Consiglio federale vengono prese a votazione, non sempre. Allora noi non sapremo mai, o probabilmente mai, come vanno a finire queste votazioni. Però ci sono delle dinamiche interne al Consiglio federale. A volte, dunque, c'è un capo dipartimento che è responsabile per la gestione di un determinato dossier, quindi a tutti i suoi funzionari, presenta delle proposte, si discute, ma è anche possibile che un altro consigliere federale che non è d'accordo chiede un co-rapporto, per esempio ad un altro rapporto presentato dal titolare del dossier. Sulla base di questo co-rapporto, di questa perizia, di un audit parallelo, si discute e poi scattano le dinamiche interne. A quel punto, se non si è d'accordo, appunto, come dicevo, si può anche arrivare a votazione interna. Un consigliere federale può dire va bene, adesso io qui chiedo una votazione. E alla fine della fiera, però, quando una posizione è presa da parte del Consiglio federale, si dice appunto che è stata presa in modo collegiale e poi tutti rimano nella stessa direzione o dovrebbero farlo. Lo ha fatto addirittura Christoph Blocher a suo tempo. Anche se lui poi qua e là si era lasciato scappare qualche frase di disappunto dopo alcune decisioni del governo.
Questa premessa però di carattere tecnico, giuridico e istituzionale soprattutto era importante e doverosa, Giampaolo De Russi, proprio per far capire anche al nostro pubblico come avvengono le decisioni e soprattutto qual è l'iter, qual è la procedura. Giampaolo, ancora una domanda, poi dopo coinvolgiamo anche gli altri ospiti, ma tu rimani ancora per un quarto d'ora in linea. Allora, il clima che si respira a Berna, soprattutto tra i giornalisti romandi, svizzeri, tedeschi, che tipo di percezione c'è di fronte alle scelte, alla strategia del Consiglio federale?
Allora, i giornalisti sono esseri umani come tutti e le reazioni dei giornalisti non credo che siano molto differenti da quelle che possano essere quelle dei cittadini, e quindi anche noi giornalisti restiamo sorpresi, stupiti o perplessi di fronte ad alcune decisioni. È capitato più volte al termine di una conferenza stampa di guardarci in modo un po' strano per dire ma cosa sta succedendo, ma perché questa decisione? Poi evidentemente noi abbiamo un contesto che magari ai più sfugge, perché abbiamo accesso immediato ad alcuni dati che possono contestualizzare e spiegare il perché di alcune decisioni. Devo dire però che non c'è un grande ambiente, non c'è un ambiente né ostile né accondiscendente. Diciamo che poi questa pandemia ha rafforzato forse anche proprio il ruolo del giornalista nel cercare quantomeno di esporre i fatti nel modo più trasparente, lineare, obiettivo possibile. Non è facile, perché poi le chiavi di interpretazione possono essere diverse e anche gli stessi giornalisti possono avere un'opinione piuttosto che un'altra.
Certo, quindi non è evidente, insomma, non schierarsi e non parteggiare per una parte o per l'altra, però è vero che il nostro compito è proprio quello di riferire e poi di commentare anche quello che succede, quello che soprattutto le autorità politiche ci dicono. Pier Lepori, buongiorno anche a te, giornalista.
Buongiorno.
E collaboratore della nostra Rete 2 dalla Romandia. In Romandia che aria si respira, che clima c'è invece di fronte alle scelte del Consiglio federale?
Ma direi stamattina e anche ieri sera piuttosto disappunto, un po' di delusione, certamente, come ha detto anche Giampaolo, una certa perplessità. Certo, non siamo nella stessa rabbia, se vogliamo, che era saltata fuori anche con un forte Röstigraben, se vogliamo, nel mese di dicembre, quando diverse personalità politiche, penso a Mauro Poggia, erano veramente molto arrabbiate per le scelte del Consiglio federale, perché rivendicavano una bravura, una tenuta dei cantoni romandi che dicevano noi abbiamo già fatto sacrifici, adesso il Consiglio federale arriva dicendo che va tutto male e che la Svizzera tedesca non ha fatto bene i compiti e quindi noi la paghiamo. E quindi, forse vi ricorderete, c'era stata una sorta di negoziato con i cantoni, cosa che ci sarà anche in questa nuova tornata, in cui i cantoni romandi avevano ottenuto che potevano avere alcune eccezioni basate sul famoso tasso di riproduzione, che doveva essere sotto l'1, poi è sceso a 0,8, 0,9, una cosa così. È probabile che ci sarà forse anche qualche eccezione anche questa volta, ma in fondo le eccezioni sono durate molto poche anche nel mese di dicembre in Svizzera romanda. Direi che stamattina qui sono tutti un po' suonati, soprattutto per quanto posso vedere io da vicino, perché io mi occupo soprattutto del campo culturale, sono tutti un po' suonati dal fatto che ancora una volta non si capisce del tutto quali sono le strategie. Vi riferisco soltanto la reazione ieri pomeriggio, addirittura poco dopo la conferenza stampa, del direttore dell'Arsenic, che è uno dei grossi centri di produzione teatrale di Losanna, Patrick Deram, che interpella direttamente Berset dicendo ma come IKEA e Zara, cita i nomi direttamente, aprono in ogni teatri sapendo che nei teatri non c'è un'evidenza del fatto che ci siano più contagi, dice non si tratta di una decisione scientifica, se è una scelta politica e, signor Berset, lei ne porta la responsabilità. Quindi quello che si mette forse più in avanti in questo momento, anche dopo le manifestazioni di sabato, vari appelli eccetera, è il fatto che non si capisce bene perché sì, i commerci aperti, vi ricordate il famoso Black Friday, e non altri settori che sono molto sofferenti in questi momenti, momento, soprattutto evidentemente il settore della ristorazione e della cultura.
Difatti, Pier, allora anche dai messaggi che arrivano, e sono già tanti, e ringrazio il pubblico, ci sta scrivendo, poi vi aspetto anche in voce, mi raccomando, le buone vecchie abitudini delle telefonate in diretta. Allora, c'è molta gente che approva le scelte del Consiglio federale, scelte giuste e sagge da parte del Consiglio federale, e poi c'è molta gente che critica, soprattutto per la cultura, Pier, e per i ristoranti e i bar, che dovranno attendere ancora parecchio tempo. Ecco, sono un po' questi i due ambiti, diciamo così, più spinosi, più scottanti e anche più dibattuti.
Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro in questi ultimi tempi si sono fatte sentire voci anche molto importanti, ne abbiamo parlato anche su Rete 2, c'è stato un grosso rapporto che è stato fatto dai sindacati e da una task force insieme ai sindacati sulla cultura, che ha messo in evidenza veramente una situazione drammatica di quelle 300.000 persone, e dicono 3% del prodotto interno lordo, che lavorano nell'ambito culturale, che sono bloccati e non capiscono bene cosa sta succedendo. Ci sono state le reazioni dei musei alcuni giorni fa, quello di Ginevra, quello di Basilea. Da Basilea, tra l'altro, è stato pensato quello che ormai viene chiamato il piano basilese per la riapertura delle sale di spettacolo e di concerto, eccetera, eccetera, su cui magari potremmo tornare se c'è un po' di tempo. Insomma, ci sono state varie proposte, e l'impressione è che tutte queste idee, queste proposte, queste riflessioni anche, che sono anche molto pratiche molte volte, non sono state ascoltate.
Sara Rubinelli, buongiorno anche a lei, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Grazie per aiutarci a capire, per aiutarci a comprendere, per aiutarci in questo percorso, insomma, di diciamo così, divulgazione, ma soprattutto di comprensione di quello che sta succedendo. Lei è docente associata di comunicazione sanitaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche della, di Scienze e Politica della Salute dell'Università di Lucerna. Con lei, più che sul giusto o sullo sbagliato, giusto Sara Rubinelli, andrei sulla comunicazione, sulle comunicazioni delle autorità. Secondo lei sono convincenti?
Allora, faccio una premessa. Dunque, ho ascoltato quanto avete detto finora, e il rischio dal punto di vista della comunicazione è che oltre al virus ci sia una pandemia del dissenso. Perché quello che sta succedendo è che appunto c'è non chiaro, sembra esserci un bisogno di altre informazioni che non si trovano, in un contesto però di tanta contraddittorietà fra quanto proposto. Allora, e questo chiaramente per una nazione deleteria. Ora, il problema di fondo che le istituzioni e i cittadini devono considerare sono le due posizioni che meglio descrivono il problema attuale, ovvero la tensione fra quello che sembra essere presentato come un realismo istituzionale di fronte a una pandemia che esiste, che è un dato oggettivo, è una realtà, e un individualismo che chiaramente è dettato da interessi personali, economici. Quindi, nel senso, il singolo ha ragione, le istituzioni hanno ragione, nello stesso tempo, se viene meno il dialogo come sta avvenendo, è chiaro che non c'è più nessuna forma di apertura, ma c'è scontro. Quindi in questo senso la grossa veramente tensione che io vedo è proprio fra la necessità di dover fare una comunicazione istituzionale che spieghi bene, perché tutto quello che è stato detto finora in questo programma sul fatto che, non so, piuttosto coloro che si occupano dell'ambito culturale, della lamentele da una parte e dall'altra, queste devono essere assolutamente prese in considerazione e affrontate pubblicamente, perché altrimenti rischiano di massimizzarsi e di diventare un eco di scontento che chiaramente riveste poi una grande parte della popolazione. Quindi a mio avviso serve proprio un conciliare fra una comunicazione istituzionale che prende veramente a carico le istanze dei singoli attori sociali che li affronti, e dall'altra parte però serve anche il riconoscimento dello sforzo che in questo momento comunque viene fatto per gestire una pandemia che, ripeto, è ancora esistente.
Però, Sara Lubinelli, in Cina non hanno molto utilizzato, non hanno utilizzato il dialogo, hanno deciso punto e basta. Allora, il dialogo va bene, però poi bisogna decidere, qualcuno deve decidere e prendersi delle responsabilità, e l'ho detto in apertura, è impossibile, era impossibile accontentare tutti, qualche scontento ci sarà comunque, quindi la politica del dialogo a cosa porta?
No, allora, io sono d'accordo sul fatto che ci debbano essere delle decisioni, per forza, e le decisioni, come si sa sempre, scontentano qualcuno. Sarebbe il relativismo in questo momento sarebbe deleterio, anche se magari farebbe piacere a più persone, quindi su questo non si discute. Il fatto è però del come si comunicano, allora, certe decisioni, perché un conto è darle, decidere, e un altro conto è invece spiegarle alla luce del dissenso, ma non per risolvere un dissenso, ma perlomeno far capire che si è preso in carico l'istanza e che per queste ragioni non può essere affrontata. Cioè, quello che al momento è più brutto non è tanto il fatto che sia necessario prendere delle decisioni, ma il fatto che magari qualcuno non si senta ascoltato.
Certo, dimenticato e quindi non sufficientemente valorizzato, e rimane da solo, o certe categorie rimangono isolate con i loro problemi, sintetizzando.
Esatto, io penso adesso, potrei pensare a tanti ambiti, ma in particolare per esempio l'ambito culturale, no? Che è un ambito che magari appunto è in sofferenza, ecco, ha delle istanze più che giustificate tenendo conto dello stato di sofferenza economica che si trova insomma, a vario livello, ecco, però è importante spiegare bene perché si fa così.
Certo. Certo, questo è fondamentale.
Sicuramente giustificato.
Assolutamente, non dica tutto adesso, Sara Rubinelli.
Posso intervenire?
Abbiamo fino a mezzogiorno, non dica tutto. Giampaolo Driussi, prego.
Sì, volevo intervenire perché quello che ha appena detto Sara Rubinelli è molto interessante e condivido. Bisogna però forse anche aggiungere che a volte questo bisogno di informazioni si risolve andando a cercarle queste informazioni, trovandole, nel senso che sono spesso a disposizione. Nell'era dell'informazione, della comunicazione immediata, con un paio di click... adesso esagero, ma forse con qualche click in più, le informazioni che vengono cercate sul perché magari si è presa una determinata decisione ci sono, ma non si va a cercarle.
Ed è più facile, Giampaolo, mettere un post sui social.
Ah, questo certamente, questo sicuramente. Ma io questo me ne sono reso conto anche ricevendo delle domande, ma perché questo sì e altro no? Ma perché? E io dico, ma guardate che se voi andate sulla tal pagina trovate le domande, le risposte proprio a queste domande, e non viene fatto. La trasmissione della conferenza stampa in diretta ieri è stata interessante anche perché fra le pieghe del burocratese, del politichese, è stato spiegato perché da un parrucchiere si potrà andare e non al ristorante. Perché al ristorante, poi si può essere d'accordo o meno, ma perché al ristorante, anche se ci si siede e ci si muove poco, ci si toglie una mascherina, c'è un ambiente dove c'è dell'aerosol con le nuove forme di mutazione del virus che può essere pericoloso, e ci possono essere più persone in un ambiente chiuso che può anche essere molto ristretto. Da un parrucchiere c'è una mascherina, si può entrare anche magari solo col contagocce, uno o due persone alla volta, e quindi il rischio si riduce. Ripeto, si può essere d'accordo o meno con questa valutazione, ma intanto è già una risposta.
Sono delle spiegazioni che sono state date, però Giampaolo Driussi, sei d'accordo che il Consiglio federale forse manca un po' di empatia, di capacità di comunicazione, di una comunicazione, diciamo così, un po' più spontanea, un po' più naturale, che poi possa essere anche un po' più convincente? Sono un po' freddini nelle loro comunicazioni, tanto amministratori.
Mi verrebbe da dire che è un po' il sistema svizzero, diciamo,
certo,
con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, ecco, diciamo, non è che nella storia dei consiglieri federali non è che ci sono, forse Adolfo Oghi, per chi si ricorda,
Furgler.
sì.
Tu sei più giovane, ma Furgle, ce lo ricordiamo, grande consigliere federale.
Esattamente, è vero. Io ho letto dei post interessanti su Facebook, perché ce ne sono fortunatamente anche di interessanti, e si diceva, ma la Merkel è stata, può essere criticata per quanto si vuole per tante cose, però quantomeno ha dimostrato una certa empatia nel comunicare, certo, la necessità di continuare a tenere chiuso. E voilà, ecco, sì, l'elemento empatico,
poi torniamo con Rubinelli, quello sì, secondo me può giocare tanto per chi osserva, guarda, percepisce, vede e cattura quello che viene detto. Gianpaolo, ancora una cosa però vorrei dire prima di lasciarti andare con te. Tutto sommato, al di là delle carenze del dopo prima ondata e dell'aprire troppo velocemente in estate, il Consiglio federale, questo ce lo siamo un po' dimenticati anche ieri nei commenti, tutto sommato però la gestione delle chiusure, certo tardive, però ha portato dei frutti, I contagi sono calati, tutto sommato, per sé tardi, ma poi quando ha deciso siamo arrivati ad avere una situazione migliore oggi.
Dipende sempre dalla prospettiva con cui guardiamo la cosa, perché dal fronte critico si potrebbe dire 8-9 mila morti sono comunque estremamente, sono veramente troppi, e quindi non si può dire che il Consiglio federale l'ha gestita bene. Capovolgiamo ancora la prospettiva: il sistema sanitario non è stato sovraccaricato in modo eccessivo, quindi ha retto, alcune misure hanno funzionato, altre invece un po' di meno. Quindi ripeto, dipende molto da come la si guarda. Io non direi che non si può quantomeno ancora parlare di fallimento, però dobbiamo anche rapportarci anche a quello che succede al di fuori dei nostri, certo, confini, perché se guardiamo, non è che abbiamo il paese che ha gestito alla perfezione la situazione. C'è chi ha fatto degli errori in un certo modo, c'è chi ha fatto degli errori in un altro modo. E quindi il Consiglio federale ha sempre cercato un po' di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di soddisfare un po' uno, un po' l'altro, e a volte c'è anche un po' riuscito con quelle situazioni difficili da capire, quelle contraddizioni, e i metri quadrati, e mettere la mascherina se ci sono tot metri quadrati, uno va là al negozio col metro, poi non so. Ecco, è un sistema tipicamente svizzero, che, certo, ha i suoi pregi e i suoi...
Ecco, però tutto sommato, Gianpaolo, rispetto ad altre nazioni, anche a noi molto vicine, per noi il semiconfinamento è stato comunque un periodo dove abbiamo potuto fare ancora diverse cose che altre popolazioni di altri paesi non hanno potuto fare.
Sì,
tutto sommato, d'accordo, certe libertà ci sono state garantite, eppure la gente si scatena, soprattutto in Ticino. Non so, a Berna, che tipo di percezione c'è da parte della popolazione nella Svizzera interna?
Sì, questo è un punto interessante. Qui a Berna in particolare ho percepito più cose. Da una parte ho percepito un malessere accresciuto, è aumentato il malessere nelle fasce più deboli, nelle zone della città più popolari, o dove si spostano magari tossicodipendenti o alcolisti. Io ho proprio notato un aumento. Qui non stiamo parlando delle classiche figure che si potevano o si possono ancora trovare a Lugano, un po' bizzarre, insomma, cognoso un Kellizza, già che ha un po' di problemi, no, ecco, che ci sono anche qui a Berna. Qui è proprio aumentato il disagio e lo si vede. Questa è una cosa. Il secondo aspetto è che generalmente fra la popolazione ho l'impressione che i sentimenti e le sensazioni anche qui non sono molto diverse da quelle che si possono vivere nella Svizzera italiana o in altri posti. Però, cioè, anche qui viene criticato il governo, viene criticata l'economia, vengono criticati i politici, li si insulta anche, ma tutto rimane un po' più calmierato, vorrei dire, rientra un po' in una sorta di rassegnazione e frustrazione collettiva senza eccessi, ecco.
Però, Gianpaolo, e poi ti lascio andare, tutto è stato spiegato, perché molte domande sono: perché le palestre no e il campo da tennis sì? Cioè, si va un po' adesso nel dettaglio. La popolazione, giustamente, l'opinione pubblica e anche ovviamente i nostri ascoltatori vogliono sapere perché quello può aprire e noi invece no, o quell'altra cosa no. E lì, ecco, lì dopo si gioca la credibilità e soprattutto anche la fiducia.
Ma se volete vi aggiungo anche un altro elemento: l'aggiornamento dei paesi a rischio.
che è evidentemente in ritardo. Questo vuol dire i paesi a rischio dalla cui provenienza dipende un tampone o una quarantena, un isolamento per quando si arriva in Svizzera. Allora l'Italia può passare da zona arancione a zona gialla in un giorno e l'Ufficio Federale della Sanità è successo che ha aggiornato la lista una settimana dopo, quindi rimanendo comunque indietro. Questo è un altro elemento da una parte incomprensibile, dall'altro comprensibile nella misura in cui che saranno oberati anche loro di lavoro, o anche dal fatto, chi lo sa, che guardano le tendenze, certo, la prospettiva, certo, e non si fermano. Ecco,
però certe domande sono legittime. Io quando vedo gente che posta su Facebook foto dagli Emirati Arabi bellamente, tranquillamente in vacanza, mi dico, ma questi quando ritorneranno in Ticino, nella Svizzera italiana, queste famiglie faranno la quarantena o andranno a scuola i figli dalla settimana prossima e tutto come prima? Perché certe domande sono legittime.
Questa è una responsabilità individuale.
Perché tanta gente è anche in vacanza questa settimana, non è in vacanza solamente in Svizzera, ma è anche uscita. Quindi anche lì diversi punti di domanda. Giampaolo, grazie, buona giornata,
grazie,
buon lavoro,
a voi.
Grazie, sempre
grazie.
Preciso e sempre puntuale. Giampaolo Driussi, nelle sue informazioni, soprattutto era importante averlo con noi oggi. Allora, ridiamo i numeri di telefono, poi un brano musicale, leggiamo i messaggi, sono tantissimi, e poi vi aspetto anche ovviamente con la vostra voce al telefono.
0848 03 0808 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. But I'm in
Quelle discusse aperture graduali proposte dal Consiglio federale, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci, stiamo commentando quanto si è detto, quanto si è deciso, questa strategia a tappe, questa strategia graduale di allentamenti che dovrebbero portare a poco ad allentare tutto, quasi tutto. Poi però ovviamente è iniziata una consultazione con i cantoni fino alla settimana prossima e poi la settimana prossima il Consiglio federale deciderà quanto poi avrà sentito dai singoli cantoni. Le domande, Sara Rubinelli, lei che si occupa di comunicazione, sono tantissime da parte dei nostri ascoltatori che continuano a mandarci messaggi, sono tantissimi, si va dai frontalieri alle mascherine, agli anziani, ai giovani, insomma la gente è smarrita, disorientata e soprattutto sembra non capire certe decisioni. Allora io le chiedo, ma si può poi sempre spiegare tutto? Alla fine qualcuno deve decidere, anche se certe cose magari ci possono apparire senza molto senso o che non siano molto logiche, però poi le dobbiamo accettare.
Allora, non si può spiegare tutto, è chiaro, soprattutto perché qui non siamo nell'ambito della comunicazione interpersonale tra persona e persona, ma siamo nell'ambito della comunicazione istituzionale pubblico, quindi capisce, le diversità sono estreme. Però è anche vero che quello che oggi si sta facendo notare sempre di più nel campo delle scienze della comunicazione è la necessità di avere degli strumenti per ascoltare quelli che sono comunque i dissensi pubblici più grandi, perché questi vanno affrontati, cioè significa magari il singolo che ha un punto di vista, ma non perché non sia importante, ma perché è espressione di una persona, rispetto a ciò che invece sono punti di vista condivisi, di dissenso condivisi. Ecco, questo non possono essere non considerati, ma semplicemente perché creano un dissenso, ma poi creano anche confusione,
certo,
e creano demotivazione, no? Che è poi la piaga, diciamo, cruciale in questo momento.
Però sono dissensi, Sara Rubinelli, diciamo trasversali, che raggruppano una forte categoria di persone, perché io leggo ascoltatori, ma poi si leggono dappertutto, anche persone che sostengono che la colpa è dei frontalieri, lo dicono magari da un anno a questa parte, che la colpa è delle mascherine, che le mascherine non servono a nulla, che non bisogna vaccinarsi. Cioè, queste persone si possono convincere che non è così e che comunque la realtà è diversa, è dura sul piano comunicativo, andranno avanti imperterrite queste persone a sostenere la loro idea.
Allora, questa cosa, mi scuso, ma mi fa sorridere, perché effettivamente stavo proprio leggendo questa mattina una serie di articoli, non tutti possono essere convinti su tutto, questo è chiaro. E ci sono dei punti di vista, come per esempio chi ancora c'è che nega i virus o chi nega determinate procedure che sono in realtà mondiali e verificate con l'evidenza in tutta la letteratura. Io mi dico, su questo, se anche ci fosse una comunicazione quotidiana non servirebbe. Però ciò non toglie, lei prima faceva accenno al concetto di empatia, no? Che è molto interessante.
Fondamentale, secondo me. Ho detto che il governo non è molto empatico, ecco.
Ecco, perché l'empatia non è un concetto statico, ripeto, se è fra persone in una conversazione intrapersonale è una cosa, in questo caso l'empatia significa comunque il provare a dare una ragionevolezza nel discorso pubblico, e su questo contribuiscono o devono contribuire le istituzioni, i giornalisti e dare un tempo per un dialogo ordinato, cosa che non sta succedendo. Quindi quando questo tempo è tutto, la comunicazione oggi è immediata, qualsiasi cosa uno pensi la può dire, perché gli strumenti di comunicazione sono immediati, e questo toglie veramente il tempo della ragionevolezza.
Certo, noi per primi alla radio chiediamo al pubblico di intervenire, di dirci la propria idea, quindi siamo noi i primi che stimoliamo al messaggio anche diretto e magari poco pensato, ecco, perché uno poi reagisce, ma anche legittimamente, di pancia.
Sì, però appunto noi sappiamo che il reagire di pancia, per quello che mi dicevo prima, spiegare le cose che devono essere spiegate perché sono di confusione. Se ci sono dei punti che non sono chiari, e non è oggi, il punto non chiaro non è se il virus c'è o non c'è, o se mettere la mascherina o no, perché non è che su queste cose chi continua a non vedere determinate cose, anche se si comunica tutti i giorni, non cambia. Però invece su aspetti che c'è confusione nella popolazione, allora sì che è importante chiarirle.
Fondamentale, certo. Torniamo con Pier Lepori. Pier, tu sei anche un operatore culturale, quindi la cultura ovviamente è il tuo pane quotidiano. Anche voi vi siete ribellati, anche voi appartenete a quella categoria di persone che molte decisioni non le hanno capite e lo hanno detto in modo anche molto chiaro e deciso.
Sì, certamente. Penso che ci sia una distinzione fondamentale da fare. Si parla molto di due livelli in questo momento. Il livello istituzionale, quindi un po' come dicono nel marketing, up to bottom, cioè la comunicazione istituzionale che scende un po' dall'alto e per quanto possa essere empatica sarà sempre comunicazione istituzionale e quindi darà sempre un po' l'impressione di scendere dall'alto. E poi si parla del cittadino, delle sue reazioni, ma in realtà, come dicono i francesi, ci sono anche i corpi intermedi, cioè ci sono tutte quelle parti della società che non sono singoli ma sono gruppi, per esempio il gruppo quelli che fanno teatro, quelli che fanno concerti, ma anche i ristoratori, eccetera eccetera, e ho l'impressione, e su questo raggiungo assolutamente quanto dice Sara Rubinelli, ho l'impressione che è a quel livello lì che oggi manchi il dialogo. Sabato scorso io sono andato a una delle manifestazioni, c'erano manifestazioni in 10 città organizzate dal sindacato dello spettacolo, ma qui si sono uniti anche i musei, si sono uniti le biblioteche eccetera, nonostante ci fossero regole molto strette, evidentemente mascherina, distanziamento, solo un quarto d'ora per manifestare. Ci sono stati a Losanna 250 persone, in tutta la Svizzera romanda più o meno 1500, e quello che usciva parlando con le varie persone che ho potuto interrogare, con cui ho potuto discutere, quello che usciva è che spesso è a livello, non dico più basso, ma insomma di corpi intermedi, giustamente non nel livello alto di discussione con Bersè, con lo Stato, con la comunicazione istituzionale, che manca un dialogo. Dicevano per esempio che grandi comunicazioni sono state fatte sui vari miliardi che sono stati messi a disposizione da parte della Confederazione e poi gestiti dai cantoni per tutto il settore culturale, che è sinistre, come dicono loro, ma poi quando si tratta di arrivare a trovare questi soldi, a capire come accedere a questi fondi, sono pagine e pagine, li ho visti i formulari, un formulario di 10 pagine da parte del cantone con domande praticamente di marketing basate sull'idea, certo, di marketing dell'azienda, proposte a piccole compagnie di teatro, a piccole istituzioni, a associazioni culturali o di volontariato, rendono le cose estremamente difficili. Quindi penso veramente che Sara Rubinelli abbia ragione, quel che manca forse un dialogo sociale, perché non si tratta solo di far dialogare il cittadino con il potere lontano a Berna, con il signor Bersè, concepito o no come un dittatore, eccetera. Si tratta di poter dialogare un po' dal basso tra le varie associazioni, i vari enti, le persone che raccolgono.
D'accordo,
anche
però
questi
voi
dati.
Operatori culturali siete stati anche voi a vostro modo degli ultras, tanto quanto i ristoratori, i commercianti, cioè anche voi avete manifestato in modo molto deciso e spesso anche aggressivo nei confronti delle istituzioni. Ma allora la cultura non dovrebbe anche mediare, non dovrebbe cercare di trovare dei compromessi? Non dovreste essere forse un po' più pacati voi nelle vostre rivendicazioni? Vi siete buttati anche voi proprio a urlare?
Ma non lo so se si tratta veramente di urlare. Io c'ero a Losanna, ci sono stati 11 minuti di silenzio durante la manifestazione di Losanna e poi un applauso finale, quindi non mi sembra. C'è stato un manifesto che si chiama No Culture, No Future, che qui chiamano naturalmente No Culture, No Future, perché i francofoni, certo, pronunciano tutto in francofonia. Ci sono dei punti precisi, ci sono delle richieste precise, e non sono richieste che non tengono conto della situazione. Nessuno dice bisogna riaprire i teatri, entrare tutti insieme appassionatamente e mettersi a fare i musical tutti insieme. No, ci sono dei progetti, ci sono delle idee, ci sono stati degli studi precisi, e il fatto è anche che questi studi non sono stati osservati forse attentamente, sono stati discussi. È chiaro che la situazione è difficile per tutti e per tutte le categorie, e direi che ha ragione anche quanto diceva prima Giampaolo, c'è una consapevolezza della situazione mondiale ed europea. Pensate qui in Svizzera Romanda, subito al di là del lago, se vi trovate come me a Losanna, oppure praticamente al capolinea del tram, vi trovate in Francia. Quindi i cittadini e anche il personale dei teatri, oppure quelli che lavorano nel mondo culturale, sanno che in Francia c'è il coprifuoco alle 18 e non si mette neanche fuori la testa, neanche per portare fuori il cane, insomma, con qualche piccola eccezione.
È un po' diverso. Quindi, insomma, certo,
ecco, sanno benissimo peggio che la situazione è dura, però invocano altri modelli, altre possibilità, propongono anche altri, certo, modelli. Il famoso modello basilese, l'idea di calcolare la presenza, ventilare, eccetera eccetera, oppure il modello spagnolo, dove non sono stati chiusi i luoghi di cultura, e si chiedono ai governanti, ma non a livello alto, ma anche a livello proprio dei governanti locali, perché ci sono delle contraddizioni e sono categorie, non sono solo singoli che dicono no, io non credo a questo, io non credo a quello. Sono categorie che producono documenti, che riflettono, che si trovano, sono addirittura nate nuove categorie. Per esempio il teatro nel Canton Vaud non aveva un'associazione Mantello, come possiamo avere noi in Ticino il TASI, che esiste dal 1987. È stato deciso di creare un'associazione Mantello proprio perché non fossero i singoli a dire che cosa non va, ma ci fosse una,
certo,
concertazione,
beh,
un dialogo.
Giustamente, ovviamente tutti cercano di difendersi e di avere le loro giuste ragioni da portare in avanti, da rivendicare soprattutto, e chiedono alle istituzioni di Sara Rubinelli di essere attente anche alle problematiche dei singoli settori. Poi però, Sara Rubinelli, siamo, prima di fare la domanda, diamo ancora i numeri di telefono, lo chiedo al regista, così almeno
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, moltissimi messaggi via WhatsApp, via Telegram, via SMS, grazie, a voce un po' meno. Sara Rubinelli, probabilmente chi vuole lamentarsi, chi è arrabbiato, non fa un po' più fatica a esprimersi a voce, giusto? Telefonando. Siamo un po' in questo clima qui anche di stanchezza generale.
Assolutamente, ma è comprensivo, perché è comprensibile, perché comunque è una cosa, nessuno si aspettava, nessuno era preparato e i mesi sono tanti. Detto ciò, però, purtroppo, o forse anche un punto di forza, in questo momento a ciascuno di noi viene chiesto una riflessione maggiore, che io credo nel contesto di una democrazia sia uno strumento importante, perché la democrazia non è semplicemente il poter dire qualsiasi cosa, ma è anche il ragionare sulle cose, e questo è un tempo che ce lo chiede a tutti.
Ecco, ma perché Sara Rubinelli, io dopo 100 messaggi, ma me l'aspettavo che qualcuno lo scrivesse, ci hanno scritto la colpa della pandemia e della RSI. Allora, perché sempre cercare un colpevole? Perché bisogna sempre arrivare lì a trovare un colpevole? È la situazione attuale che provoca queste reazioni, di cercare sempre un colpevole, loro sì, gli altri no. Io parlavo prima di quelli che sono in vacanza alle Maldive o agli Emirati Arabi, in questo momento a Dubai. Qualcuno dice sì, ma guardi anche quelli che sono in vacanza a Celerino, a San Moritz, cioè è inevitabile che poi si arriva sempre a guardare l'altro cosa fa o cosa non fa.
Allora, noi come esseri umani abbiamo questa tendenza alla narrativa, noi dobbiamo avere una storia, e più la storia è compiuta e meglio stiamo a livello, diciamo così, emotivo e cognitivo. Quindi il fatto di cercare un colpevole è un modo di avere meno incertezza, perché si dice la colpa di quello, cosa che invece questa pandemia, ahimè, ci porta proprio a dover riconoscere che la colpa della pandemia fondamentalmente è tutto un punto di domanda. In questo momento i colpevoli così determinati o così evidenti non ci sono. È una cosa che il mondo si è trovato a dover gestire con gli strumenti che aveva. Certo, pensavamo che soprattutto nei paesi più sviluppati ci potesse essere più unità, mentre invece si è visto che c'è tanta disgregazione. Però nonostante questo, allora la cosa è, prima di attribuire colpevoli, ma io li sto seguendo i colpevoli, adesso magari si dicono di voi, ma ne hanno identificati tantissimi, perché è proprio nella narrativa che ciascuno di noi ha bisogno per avere una storia compiuta.
D'accordo, però signora Rubinelli, ricordiamoci che un anno fa i messaggi erano andrà tutto bene, e un anno dopo non va tutto bene. Ci stiamo accorgendo adesso, a parte il dramma, la tragedia dei morti, dei contagiati, di tutto quello che è successo sul piano della salute e della sanità, ma anche le reazioni della gente sono reazioni esasperate, di persone che non ne possono più e che quindi cercano un colpevole, e quindi va tutto bene, ecco, insomma, come colpevole.
Sì, diciamo che il va tutto bene, anche lì era un proclama per accettare determinate cose. Io presente molto nel contesto italiano, per esempio, dove il lockdown è stato veramente severo per parecchi mesi.
Sì, però c'era questa solidarietà, questa comunque vicinanza, questa condivisione del momento difficile che oggi non c'è più.
Se posso aggiungere qualcosa, Antonio?
Mi sembra evidente, Sara Rubinelli.
Allora, questa solidarietà, diciamo che oggi si fa fatica perché sta tornando a prevalere l'istanza individuale.
L'egoismo.
L'egoismo, ma non è proprio... L'egoismo ha una componente molto negativa. L'istanza individuale vuol dire una sofferenza del singolo che va rispettata, perché io posso immaginare che ci siano persone che veramente non ce la fanno.
Soprattutto chi non sta lavorando, chi deve ancora aspettare a riprendere a lavorare. Il pubblico, finalmente ci chiamate, bravi! Volevo il pubblico anche al telefono, Giovanni e Matteo. Giovanni, buongiorno.
Sì, ciao Antonio, come stai? Spero tutto bene. Senti, semplicemente due cose molto rapide. Allora, la prima cosa, nella prima ondata io ho stimato moltissimo il sistema di comunicazione, i contenuti, le modalità del nostro Consiglio di Stato. In questo caso, nella seconda pandemia, sono esterrefatto, sono basito e non so cosa dire altro.
Non sei convinto, insomma, della comunicazione del nostro Consiglio di Stato?
No,
Giovanni,
scusa,
sintesi, sintesi, veloce.
Fammi dire, per cortesia, il problema è che ogni due giorni esce una comunicazione che contraddice quella del giorno prima. Documenti di 6 pagine che arrivano ai comuni, nel primo periodo dice una cosa, a metà pagina dice l'opposto.
Ho capito.
Io francamente, e poi da ultimo, e poi scappo.
Bravo.
Semplicemente, dimmi. Come mai non si parla dello sport, degli stadi? Io ieri ho comunicato a molti tuoi colleghi che mi dicono: ah sì, ne parlano sottovoce, hanno paura di dire che lo sport. A Cornaredo 3.000 persone a 3 metri di distanza ci stanno.
Lo so.
Ma come mai nessuno ne parla?
Certo. No, certo.
E poi
certo.
Chiudo definitivamente, caro Antonio, sono schifato e scandalizzato che si stia a discutere sui miliardi, quando noi Svizzera siamo il paese più ricco del mondo e stiamo a lesinare e discutere dei 100 milioni fuori degli operai e dei poveri disperati.
Grazie Giovanni.
Io sono schifato, caro Antonio.
Grazie Giovanni. Alfredo, buongiorno.
Buongiorno, tutto bene Bolzani?
Allora ci dica, Alfredo, esprima in 30 secondi il suo dissenso.
Sì, bravo. Senta, in poche parole, parliamoci chiaro. Quei 7 di Berna non c'hanno quelle due cose che ci abbiamo noi, no? Ecco, perché sennò da quest'ora avevano comprato tutti i vaccini, ne avevano comprato 20 milioni di vaccini e la metà della popolazione sarebbe già stata vaccinata, no? E basta, chiuso, finita la storia, che dobbiamo farci battere da certe nazioni che sono state qua a imparare da noi come fare e adesso quelli lì ci hanno fregati.
Grazie, buona giornata, grazie mille Alfredo. Matteo, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto condivido col primo commento, secondariamente dico questo nuovo trattamento che hanno deciso è un po' scandaloso, perché dico hanno fatto delle decisioni che non stanno né in piedi né in terra, perché se ci sono delle aperture, le aperture dovevano essere totali, perché trovo che sia ridicolo fare facciamo delle terrazze quando ci sono delle cabine che portano dei sciatori no?
Certo, quindi sono molte le contraddizioni. Grazie Matteo, buona giornata. Sara Rubinelli, allora, le contraddizioni delle decisioni, di certe decisioni, si faticano a capire, a comprendere. E il pubblico, giustamente, l'ho chiesto, e mi fa piacere, grazie che scrivete, siete stati in tantissimi oggi, più di 150 messaggi, anche le telefonate. Il pubblico, torniamo al tema di partenza, fatica a capire. È vero che era impossibile accontentare tutti, eh? Missione davvero proibitiva quella di ieri del governo.
Sì, è impossibile, ma soprattutto le contraddizioni, allora, non sono solamente in Svizzera, ma sono in tutti i paesi. Guardate solo cosa è successo in Italia, che hanno detto di aprire le piste da sci e la sera prima hanno detto non si fa. Cioè, nel senso, questa momentaneità della decisione un po' ovunque. Ecco, l'unica cosa che lì mi sento di dire è che sicuramente se viene fatto così non è che perché decidono di essere contraddittori e cambiare le cose, però questa va spiegata bene, perché altrimenti la confusione è quella che questi signori che hanno adesso riportato la loro interessante testimonianza emerge.
Quindi, riassumendo, Sara Rubinelli, perché poi dobbiamo chiudere, di fronte a questa pandemia del dissenso, chiamiamo così sì. La trasmissione di oggi, la pandemia del dissenso, secondo lei ci vorrebbe da parte delle autorità che cosa? Più empatia e?
Allora, sicuramente più spiegazione e più presa di più risposta a quelle che sono le grandi aree di disaccordo sociale e pubblico in questo momento, sicuramente.
Più chiarezza quindi in quelle che sono le grandi aree di disaccordo e di incomprensione.
Sì, cioè prendere proprio rispondere spiegando bene, posto che è giusto che abbiano una quello che si diceva prima, il top down, l'approccio top down, perché è istituzionale, quindi deve essere così, però spiegarlo nel contesto di quello che è il dissenso macro più diffuso a livello della società. Da parte di tutti noi però il tempo per la riflessione e magari un po' meno parlare di pancia.
Grazie. Perché chiuda velocemente, perché poi devo andare.
No, perché è il nostro ruolo, in questo è il nostro ruolo.
Meno pancia, quindi, meno emotività.
Meno pancia.
Per oggi avete manifestato la vostra emotività e mi fa piacere. E ci fa piacere, grazie mille. Allora, quelle discusse aperture graduali proposte dal Consiglio federale, ne abbiamo parlato con tre ospiti, grazie anche a Pier Lepori, grazie a Sara Rubinelli, e ne abbiamo parlato soprattutto con voi e con le vostre emozioni. A domani con un'altra edizione di Mille Voci. Buona giornata e buon ascolto. I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care.
Mille voci.